Stadio Aperto.
19:35 minuti, TMV Radio, Stadio Aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ciccarini. Iniziato il secondo tempo anche di Borussia Dortmund, Bayern Monaco, ed è comunque, Nick, emozionante poter aggiornare anche sul calcio live. Bayern in vantaggio alla fine del primo tempo con un pallonetto di Joshua Kimmich. Obiettivamente, in tutto quel contesto che ha rappresentato le prime due giornate della Bundesliga 2.0, la miglior partita vista fin qui, con ovviamente tutte le attenuanti di riprendere con le gare vere degne di questo nome dopo un periodo di stop. È una partita che poi, da un punto di vista sportivo, dice anche tanto. L'abbiamo ricordato, perché se il Bayern dovesse confermare questo risultato andrebbe a più 7 sul Borussia stesso, con a quel punto 6 gare alla fine della stagione, e con, insomma, se tutto va come sembra stia andando in Germania, Nick, la Bundesliga che finirà la stagione sostanzialmente una settimana, 10 giorni dopo l'inizio della stagione 2.0 della nostra Serie A.
E si metterà a aspettare per le squadre impegnate in Europa una mesata fatta bene per poi ricominciare a fare Champions League ed Europa League.
Non c'è dubbio. Salutiamo come ogni martedì qui a Stadio Aperto Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Ciao, buonasera, mi sentite bene?
Sì, direttore. Sì, direttore.
Sono in macchina sulla...
L'abbiamo... Ecco, adesso sì,
la sentiamo.
Avevamo un attimo perso il collegamento, direttore. Ora, insomma, al di là del discorso Bundesliga, io vorrei provare, direttore, a parlare un po' anche di calcio in attesa che poi diventi giocato, quindi di campo, per meglio dire. Ci siamo interrotti con ovviamente delle analisi sul gioco carente nella Juventus di Maurizio Sarri. Ovviamente in una fase come questa si torna a parlare fortemente di mercato, con la posizione di Pjanic in discussione. Io vorrei capire dal suo punto di vista, provando appunto ad immaginarsi una prosecuzione anche del progetto di Maurizio Sarri, quanto i miglioramenti della Juventus passino dalla rinuncia anche a Miralem Pjanic, che in un certo senso è diventato un po', insomma, non un punto interrogativo, però un oggetto forse un po' misterioso all'interno del modo di fare calcio di Maurizio Sarri.
No, Francesco, guarda, io credo che Pjanic sia una cosa molto chiara per Sarri. Nel senso che Sarri lo considera, a torto a ragione, è un punto di vista suo, ma per il suo tipo di gioco Sarri lo considera lento, più che come gioco, proprio come pensiero di gioco. Sarri lo considera lento perché il suo regista di riferimento è un giocatore alla Jorginho, che gioca direttamente, fa il passaggio corto ma lo fa subito, di prima, e ne fa quindi un 200 a partita, che poi poco di più del numero dei passaggi che pretende dagli altri centrocampisti. Pjanic è un giocatore che invece ama giocare, quindi alza la testa, si guarda intorno e poi dà il pallone. Per quanto riguarda la posizione di Sarri è chiara. Non è il suo regista, il suo regista è Jorginho oppure Bentancur.
Infatti lì volevo arrivare. Bentancur potrebbe essere una buona alternativa in casa, no?
No, lui il suo regista è Bentancur, a lui piace molto Bentancur. Dopodiché, se prenderanno Tonali può giocare dove vuole e può anche stare dietro a qualche titolare della Juve, come è successo spesso ai giovani che sono andati alla Juve. Però, ecco, per questo la situazione di Sarri è chiara. La posizione di Sarri sul caso Pjanic. Quello che mi è meno chiaro è la posizione della Juve. Perché un giocatore come Pjanic, nel pieno proprio della maturità, a 29-30 anni se non sbaglio,
sì,
è un giocatore che fino all'8 marzo era considerato tra i migliori centrocampisti europei, e adesso tu ci vuoi rinunciare per un giocatore, Arthur, che continua a rifiutarsi di venire da te. È abbastanza strano, è una situazione nuova, complessa per la Juve e per Pjanic. Cioè, io Pjanic lo prenderei stasera, lo vado a prendere io. Ecco, mi sembra forse una soluzione un po' troppo semplicistica in questo caso. quella della Juve e quella di Sarri.
Io però, direttore, credo che la Juventus abbia un problema molto importante che a mio avviso, insomma, devono cercare di risolvere a breve, è quello del centravanti, perché mi si può dire Ronaldo è il centravanti della Juve, benissimo, per la prossima stagione è vero, Higuaín può essere ancora il centravanti della Juventus, però la Juventus dopo questi due giocatori non ha un centravanti e c'ha un anno di tempo.
Però a Dybala, cioè, voglio dire che è comunque un attaccante puro, secondo me questo tipo di problemi non sono problemi da Juve, i problemi dell'attaccante credo siano altri, cioè la Juve non ha il problema dell'attaccante vecchio o dell'attaccante da comprare, se rimane un attaccante lo compra e lo paga, l'ha sempre fatto, quindi non è quello,
sì.
Semmai il problema è che mi sembra che ci sia una complessità di situazione generale alla Juve. Faccio alcuni esempi che sono semplicemente delle constatazioni una dietro l'altra, in senso orario proprio. Cioè, ci sono i debiti della Juve che cominciano a essere tanti, tu puoi avere un patrimonio molto forte di giocatori, molto alto di giocatori, ma hai un debito anche molto alto, più di 500 milioni. La tua società è una società, la parte italiana della FCA ha chiesto la garanzia allo Stato per 6 miliardi di lire, per un prestito da 6 miliardi di lire. Scusa, lire.
Di euro.
Naturalmente euro. Questo significa alcuni obblighi, significa che o ti manca liquidità, e in quel caso tu la vai a chiedere alla tua azienda, perché l'azienda dell'FCA italiana è l'FCA anglo-olandese, gliela chiedi a loro la liquidità. Se la chiedi allo Stato è più prevedibile che ti manchi solvibilità, per cui vuol dire che c'hai dei problemi strutturali, e qui si arriva al problema del coronavirus e delle auto che non vengono vendute. Voglio dire, in questo momento molto più del centravanti da comprare, che in altri tempi si sarebbe potuto comprare molto serenamente, in questo momento mi sembra che la situazione sia complessa per queste ragioni.
Anche perché poi, direttore, all'interno del macrocosmo Fiat Chrysler Automobiles, con giusto appunto la considerazione che faceva prima, che ha scatenato molte anche discussioni su appunto una sede anglo-olandese da un punto di vista legale e fiscale, un finanziamento chiesto per FCA Italy, la Juventus rappresenta anche una piccola percentuale nell'indotto annuale della multinazionale Fiat Chrysler Automobile stessa, che però è in perdita oltretutto.
No, ma qui io credo, Francesco, che si entri in un discorso, c'è un discorso chiaro, FCA non è un'azienda italiana.
Ah, non c'è dubbio.
Dopodiché è un'azienda straniera che produce anche in Italia. Ma io non ho titoli né competenze per giudicare se lo Stato debba o meno garantire 6 miliardi di prestito a un privato straniero. So che l'FCA ha 400.000 persone in Italia che lavorano alla produttività diretta e all'indotto di FCA. Questo può già essere una cosa sufficiente per garantire questo. Stiamo parlando del momento della Juve, che è un momento così molto diverso da quelli che solitamente passa, anche perché le scelte tecniche che sono fatte adesso sono scelte fatte prima di avere i responsi della stagione, cioè manca un terzo di stagione, visto che la dobbiamo e la vogliamo giocare. Se la Juve, quindi la Juve deve, bisogna sapere che cosa fa in Champions e che cosa fa in campionato. Quindi, riassumendo, qual è la stabilità di Sarri e di conseguenza quanto devono pesare le opinioni così drastiche di Sarri. Ecco, c'è una cosa che naturalmente un problema normale per una società diventa subito un grosso problema per la Juventus, per una grossa società.
Ma secondo lei, direttore, Sarri quanto è entrato dentro la Juventus e quanto la Juventus è entrata dentro Sarri? Cioè, a che punto siamo nel rapporto tra le due parti? Cioè, ci siamo, si sono avvicinate oppure è lunga la strada ancora?
Guarda, ti ho perso per 5 secondi, non so a cosa ti riferisci.
No, mi riferivo al fatto di quanto, diciamo, Sarri è riuscito ad avere in testa la sua Juventus e quanto la Juventus è riuscita a capire Sarri. Cioè, noi ci siamo fermati ovviamente al 7 marzo a Juventus-Inter, lì a che punto eravamo arrivati?
No, la Juventus che della partita con l'Inter fu una Juventus molto sarriana. Quello è stato un discreto punto di avvicinamento ai modelli di Sarri.
Sì.
Però sai, fino a un momento in cui il modello è fine a se stesso, questo è diventa il momento dei risultati. O li fai o non li fai. Se li fai sei un maestro, se non li fai vai a casa. Qui c'è poco da... Insomma, ecco, per questo sono in parte sorpreso della decisione su Pjanic, anche se Arthur è un ottimo giocatore, ma è un ottimo giocatore che quest'anno ha fatto 4 partite sole dall'inizio della gara.
Questo direttore, a suo avviso, eventualmente cambiare radicalmente, insomma, opinione su Miralem Pjanic vuol dire, ritornando anche alla considerazione di Niccolò, che la Juventus la sua decisione su Sarri l'ha presa, perché sacrifica di fatto un giocatore che appunto è nel pieno dei suoi anni, della sua maturità calcistica, andando incontro alle esigenze del suo allenatore.
Sì, o delle esigenze del suo allenatore o del progetto tecnico della società. E una società come la Juventus raramente va dietro alle scelte dell'allenatore, perché gli allenatori li cambi, ma i giocatori base poi restano. Certamente in questo momento non c'è motivo di dubitare dell'accordo tra Sarri e la Juventus. Quello che noto io, ed è quasi un calcolo statistico, un calcolo di calendario, tu dai la tua fiducia, in pratica confermi un allenatore che deve cominciare a fare risultati ancora e che in un mese e mezzo li farà o non li farà. Tu ti porti molto avanti con la fiducia in questo caso.
Direttore, io invece mi porto avanti sull'Inter e le volevo chiedere che cosa, cioè io faccio un po' fatica a pensare, no, anche a una coppia d'attacco Cavani-Lukaku. Perché? Perché secondo me uno come Cavani non può andare all'Inter e dire vai, sto in panchina perché gioca Lukaku, cioè anche solo per lo stipendio che andrebbe a prendere. Cioè, quindi non riesco a capire che cosa hanno in testa là davanti alla fine, perché Lautaro e Lukaku mi sembravano una bella coppia, nel senso anche affine dal punto di vista tattico, però Cavani, insomma, è ingombrante per una punta come Lukaku, se arriva o no. Cioè, vorrei capire quale potrebbe essere il disegno tattico di Conte in un'operazione del genere.
Io credo che il disegno tattico di Conte sia mettere Cavani automaticamente a sostituire Lautaro. Cavani non è un centravanti classico, è un grande giocatore, è un giocatore che parte da lontano, può partire dagli esterni, cioè trova spazio dovunque. Cavani è un giocatore che può tirare da 30 metri e trovare la porta.
Non c'è dubbio, vero.
È uno che lo fa. Per cui io credo che il progetto sia fare una coppia Lukaku-Cavani.
Sì.
Con Cavani che si muove molto più di Lukaku.
Sì, sì, sì. Questa, no, perché mi tornava più l'idea Mertens, cioè come caratteristiche per Lukaku, cioè la trovavo più consona. Poi è chiaro che naturalmente poi Mertens rinnova col Napoli, è un altro discorso. Però si passa da un Mertens che è un giocatore brevilineo, agile, rapido, eccetera, a un giocatore strutturato. Ecco, era semplicemente, si passa da un piano a un altro. Questo era
direi che sia meglio. Ora, questo può sembrare un paradosso, però facciamo a capirci, insomma, sì. tra tra gente, noi, voi, gli ascoltatori, che diciamo competente, altrimenti non staremmo qui a parlare di calcio tutto il giorno. Cavani, paradossalmente, è uno che ha le caratteristiche di Mertens, a passo diverso.
Sì.
Cioè, uno è passo lungo, l'altro è passo breve, ma le caratteristiche, cioè partire dall'esterno, accentrarsi, chiudere in porta, aiutare molto la squadra, le caratteristiche sono le stesse. Secondo me, Mertens era previsto come terzo attaccante. Cioè, tu devi avere tre attaccanti, un grande attaccante deve rimanerti in panchina. Le grandi squadre ragionano così. Quindi Mertens a quel punto lì diventava. Loro vedrai che adesso cercheranno un attaccante di quel genere lì. Un attaccante molto agile, brevigineo, che gli porti velocità e gli porti profondità.
Sì.
E allora completi il reparto.
Direttore, restando a Milano, vorrei chiederle anche sul Milan. Ora, al netto, insomma, dell'infortunio a Zlatan Ibrahimovic, che ovviamente da un punto di vista anche di decisioni sul futuro immediato va a condizionare intanto la stagione in caso di, insomma, ripartenza per quelle che saranno le scelte di Pioli. Però volevo chiedere un suo punto di vista su quale tra le varie stabilità che sono mancate al Milan negli anni, quindi quella di campo, quella tecnica, quella dirigenziale. Ecco, in questi tre settori vede un Milan che, se non altro, da qualcosa può ripartire per avere un po' più di risultati sul campo già citato finalmente?
A me piace molto il Milan, piace molto, è una squadra di qualità media molto alta, senza leadership e a volte, cioè, è debole nella personalità, ma sa giocare a calcio, se trova personalità è una di quelle che gioca un calcio migliore. Se voi vi ricordate l'ora, la prima ora di Firenze, è una delle squadre che ho visto giocare meglio quest'anno. È vero che la Fiorentina in casa è poca cosa perché non sa giocare a pallone, ma dopodiché l'ultima mezz'ora, quando è stata travolta dal ritmo della Fiorentina che ha cambiato partita, è andata una difficoltà cosmica. Ma se tu trovi un difensore e ritrovi anche la cattiveria di Romagnoli, perché Romagnoli si sta involvendo, è un grande difensore che deve dare motivazioni. Se tu riesci a trovare un buon centrale e un attaccante da 25 gol, quello è fondamentale.
Abbiamo perso il giro.
Lasciando perdere Ibrahimovic, perché il Milan non ha bisogno di ricordi, ha bisogno di una, come dire, un'area tecnica che gli dia leadership, che gli dia carisma. Ragnik, secondo me, è un uomo eccessivo, ma formidabile, è eccessivo. Non è un caso che abbia saltato due campionati per depressione, cioè questo ti dà per depressione nervosa, questo ti dà l'idea di chi è uno che dà molto, ma consuma anche molto. Però per una squadra giovane, ecco, voi guardate il Lipsia e vedrete il Milan del prossimo anno, e i giocatori ce li ha. Perché Conti è un giocatore, Hernandez è un giocatore, Donnarumma è un giocatore.
Lo stesso Bennacer.
Sì, senza essere su Bennacer, è uno di quelli che ti restano negli occhi, però deve dare molta più sostanza. Che sì, è comunque un buon mediano. Çalhanoğlu è un grande giocatore, Castiglieco è un buon giocatore, Leao sono di quelli che piacciono, sono così, sono gli anarchici. Se c'hai un buon anarchico in squadra va bene, non ci devi contare troppo, ma va bene, l'ultima mezz'ora magari te la stravolge. Ecco, io personalmente ho molta fiducia nel Milan dell'anno prossimo.
Direttore, grazie mille e buona serata.
Ciao ragazzi,
grazie.
Ciao.
Grazie davvero a Mario Sconcerti.